Il titolo del nostro studio è il seguente: I poveri li avete sempre con voi. Leggiamo il testo di riferimento, Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 6 e versetto 7. Ma Gesù disse: lasciatela stare. Perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete, potete far loro del bene, ma me non mi avete per sempre. È un episodio molto noto degli Evangeli, quella della donna che in casa di Simone il lebbroso unse con un vaso d'olio odorifero di nardo puro, olio profumato di gran valore, aveva unto i piedi di Gesù e poi li aveva asciugati con i suoi capelli. E il versetto 4 dice: alcuni indignatisi dicevano tra di loro: perché si è fatto questo spreco di olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 danari e dargli ai poveri. Ecco subito i sapientoni che andavano per la maggiore e volevano dare una lezione a Gesù: come mai questo spreco di olio profumato, costoso, costosissimo, si poteva vendere e dare ai poveri? E nel testo parallelo degli Evangeli è Giuda che dice questo, e Giovanni, che è il relatore, l'evangelista, dice non che egli si curasse dei poveri, ma portava via quello che si metteva nella borsa. Comunque, allora Gesù dice: non datele noia, lasciatela stare. Perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me. I poveri li avete sempre con voi. Quando volete, potete far loro del bene, ma me non mi avete per sempre. Ecco, vorrei sottolineare questo pensiero: i poveri li avete sempre con voi. E vorrei sottolineare il fatto che Gesù non soltanto abbia detto fate del bene ai poveri, il che è naturale, ma da alcune dichiarazioni dello Spirito di profezia molto sagge che vorrei citare, noi non ci dobbiamo limitare ad aiutare i poveri che hanno bisogno di denaro, hanno bisogno di vestiti, hanno bisogno di cibo, di cure e così via. Ecco, non dobbiamo limitarci a dare soltanto, ma a fare qualcos'altro. Che cosa si può fare di più? Cerchiamo di vedere. Vorrei citare subito Elena White nel libro Sulle orme del gran medico, per vedere quali erano le istruzioni bibliche sui poveri, prima di tutto sui poveri di Israele. Poi vedremo anche nel Nuovo Testamento alcuni testi, tra i tanti, che parlano del dovere dei cristiani di aiutare i poveri. Perché i poveri li avete sempre con voi. Come mai? Come mai Dio permette che ci siano i poveri? È un argomento molto lungo, molto interessante, molto complesso. Cercheremo di fissare i punti principali. Le istruzioni bibliche sui poveri, sulle orme del gran medico di Elena White, pagine 99 e 100. La sorella White apre con questa citazione che può scandalizzare. Nel piano di Dio non era previsto che la povertà scomparisse completamente, perché essa rientrava fra quegli strumenti pedagogici che egli utilizza per formare il carattere. Io vorrei rileggere questa citazione perché è molto severa, un po' strana se vogliamo, agli occhi dei più. Nel piano di Dio non era previsto che la povertà scomparisse completamente, perché essa rientrava fra quegli strumenti pedagogici che egli utilizza per formare il carattere. Parole severe. Il Dio permetteva, permette, la povertà, utilizza la povertà come strumento pedagogico. Come mai? Leggiamo alcuni versetti dell'Antico Testamento che fanno vedere la cura che il Dio aveva dei poveri e invitava Israele a ricordarsene. Deuteronomio 15:11. I bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Deuteronomio, stesso capitolo 15, versetto 7 e 8. Se ci sarà in mezzo a voi un fratello bisognoso in una delle città del paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la mano e gli presterai ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Levitico 25:35. Se uno dei vostri diventa povero e privo di mezzi, tu lo sosterrai come sosterrai lo straniero e l'ospite affinché possa vivere presso di te. Quindi gli ebrei erano invitati non soltanto a sostenere i loro poveri, ma anche i poveri stranieri e gli ospiti del popolo di Israele. Guardate come il piano divino della beneficenza era armonico, bene organizzato. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Levitico 19:9. Se mietendo il tuo campo vi avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo. Quando scuoterai i tuoi ulivi, non tornerai per ripassare i rami. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a cogliere i grappoli rimasti. Saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. Quando si pensa alla mietitura e alle spigolatrici, in genere erano donne o bambini, ci ricordiamo la storia di chi? La storia di Ruth, la Moabita, che poi divenne un'israelita, e di Boaz, che poi sposò. Nel Nuovo Testamento, quali sono le raccomandazioni a proposito dei poveri? Vogliamo leggere l'epistola di Giacomo al capitolo 1, Giacomo capitolo 1, il versetto 27. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Tra i poveri più poveri erano le orfane, gli orfani e le vedove. Le vedove poverette che erano rimaste non soltanto sole dal punto di vista affettivo, ma avevano perso l'unica fonte di sostentamento che era il lavoro del marito e quindi vivevano in situazioni veramente precarie. La religione veramente pura, pura e santa è questa: ricordarsi di fare bene agli orfani e alle vedove e conservarsi puri dal mondo. Poi c'è anche un testo nell'Epistola ai Galati, Epistola ai Galati capitolo 6, il versetto 10. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Ecco il Nuovo Testamento, la stessa raccomandazione: facciamo del bene a tutti, ebrei o non ebrei, ma specialmente ai fratelli nella fede. Facciamo del bene a tutti, che siano ebrei, che siano cristiani, che siano pagani, facciamo del bene a tutti. I poveri li avete sempre con voi. Poi ricordiamo anche Atti capitolo 6, l'istituzione del diaconato, quando nella Chiesa apostolica dovete affrontare il problema degli orfani e delle vedove, e allora la Chiesa si organizzò in modo che queste donne, questi bambini, avessero il necessario. Capitolo 6, versetto 1 degli Atti degli Apostoli: in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Ecco, le vedove non dovevano essere trascurate, i poveri non dovevano essere trascurate. Va bene l'annunzio della buona novella, l'evangelizzazione verbale, ma anche la cura dei poveri, degli indigenti. Galati capitolo 2, versetto 10, è lo stesso pensiero che ritorna, dice l'apostolo Paolo: soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Ecco l'apostolo, grande predicatore, grande evangelista, grande missionario, non dimenticava di aiutare i poveri. Però ecco qui le raccomandazioni dello spirito di profezia: i poveri non si devono solo aspettare di essere aiutati. E qui la sorella White segnala purtroppo una filosofia di vita sbagliata, una filosofia di vita sbagliata purtroppo, ma la sorella White la segnala per farci capire che è sbagliata completamente. Qual è questa filosofia di vita? Seguitemi. Elena White, lo stesso libro sulle orme del gran medico, alla pagina 104. Spesso possiamo aiutare i poveri a avere uno stile di vita e un metodo di lavoro. Generalmente chi non è stato abituato a lavorare, chi non è diligente, perseverante, economo e altruista, non sa affrontare la vita. Permettetemi di interrompere un attimo la citazione di Elena White. Qui dice la sorella White: chi non è stato abituato a lavorare, generalmente Chi non è diligente, perseverante, economo, altruista, non sa affrontare la vita. È vero. Vi sono persone che non sanno vivere e sono nell'indigenza un po' anche a causa della loro trascuratezza, di uno stile di vita sbagliato o di nessuno stile di vita. Vivono così, alla giornata, senza un programma, senza darsi da fare, pur avendo la salute e pur avendo le possibilità. Riprendo la citazione. Per trascuratezza e mancanza di buonsenso spreca ciò che potrebbe bastare a mantenere comodamente la sua famiglia, se utilizzato con attenzione e parsimonia, offrendo qualcosa ai poveri, possiamo anche fare del male, perché insegniamo loro a dipendere dagli altri. In questo modo incoraggiamo l'egoismo e la miseria che possono condurre all'ozio e all'intemperanza. E vi sono persone che vivono, diciamo, aspettando che gli altri diano loro qualcosa. No, no, non è esagerato, è così. Chi ha un po' di esperienza, chi conosce la vita, sa che è anche difficile fare del bene, perché vi sono delle persone che hanno un'idea sbagliata della vita, non hanno voglia di lavorare o ne hanno poca, non si impegnano e sono sempre lì, scusate se io interrompo ancora la citazione, sono sempre lì, mi diceva una volta un signore, guardi, è venuta una signora a chiedermi dei soldi, a chiedermi aiuto, però io non so, dubito, perché vi sono persone che hanno sempre le lacrime in tasca. E si dice che quelli che sono veramente nel bisogno difficilmente chiedono, hanno una certa loro dignità, aspettano che gli altri capiscano. Ma vi sono persone che fanno professione di mano tesa. Ecco, io credo che Elena White si riferisse a queste persone. Riprendiamo la citazione. Chi può provvedere al proprio sostentamento non ha diritto di essere a carico degli altri. Qualcuno dice: la società deve mantenermi. Questa è una menzogna, un inganno e una frode. La comunità sociale non deve mantenere nessuno che sia in grado di poter lavorare per guadagnarsi il necessario. La vera forma di carità aiuta gli uomini a sostenere se stessi. Ripeto, la vera forma di carità aiuta gli uomini a sostenere se stessi. Se qualcuno bussa alla nostra porta per chiedere cibo, non dobbiamo mandarlo via affamato. Può essere povero a causa delle disgrazie verificatesi nella sua vita. La vera beneficenza va oltre il dare. Significa interessarsi al benessere degli altri. Quindi non dobbiamo soltanto dare con gioia, con generosità. Voi sapete cosa dice la Bibbia? Il Dio ama un donatore allegro. Se tu non vuoi aiutare, se non vuoi dare in modo allegro, è meglio che tu non dia niente, fai meglio, così affogherai nel tuo egoismo. E dice però qui, la vera beneficenza va oltre il dare, significa interessarsi al benessere degli altri, quindi non soltanto al benessere materiale, ma anche al benessere spirituale. Certo, se viene a bussare a casa mia uno che mi dice ho bisogno, mica gli posso fare uno studio biblico. Prima gli devo dare da mangiare, come dice l'Apostolo Giacomo. Poi gli parlerò del Signore, della Bibbia, eccetera. Ecco, fin qui Elena White. E mi fa pensare, forse avrete pensato anche voi, a quel famoso proverbio orientale che dice: se tu dai un pesce a un affamato, lo sfami per un giorno. Se gli insegni a pescare, lo sfamerai per tutta la vita. Quindi insegnare, aiutare le persone. Adesso vorrei dare qualche consiglio pratico. Voi mi direte scontato, forse, ma non per tutti. No, non per tutti, è proprio così, non per tutti. Devo dire che molti, non soltanto poveri, ma anche meno poveri, non hanno il dono dell'amministrazione, cioè spendono di più di quanto guadagnino, cioè fanno il passo più lungo della gamba. No, ci sono persone che con lo stesso stipendio arrivano al 10 del mese e altri con lo stesso stipendio arrivano alla fine del mese e forse mettono da parte qualcosa. E come si fa? Come si fa? Ah, fratelli miei, sorelle mie, bisogna seguire una legge bellissima ma dura, e io so che molti dei miei ascoltatori avranno imparato e conoscono bene questa legge, la legge della rinunzia. Non puoi mangiare pane e formaggio? Mangia pane e sedano. Non puoi mangiare pane e sedano? Mangia pane e saliva. Oh, quanto ne ho mangiato di pezzetti di pane, ne avrei voluto degli altri con la saliva, ma non c'era neanche il pane. Com'era saporito quel pane, anche se adesso dico, ma è possibile che abbia mangiato roba simile? Sì, quando si ha fame si mangia di tutto. Ecco, sapere rinunciare. Vi sono persone che non sono nate con quel dono, o sono dei pigri, che vogliono sempre fare quello che fanno gli altri, che magari hanno il doppio, il triplo, il quadruplo, o che so io, dello stipendio che hanno loro. Ma no, se tu non puoi pagarti la benzina al gasolio, vai in bicicletta, no, non comprarti la macchina, ma non comprarti un macchinone, comprati una macchinetta. E il tuo vicino ce l'ha lunga e io ce l'ho corta, e ormai, siccome le macchine si allungano e si allargano, oramai le macchine piccole vanno di moda. Ecco, lancia una moda. Poi ci sono dei patitti che hanno la mania della roba firmata, che magari costa 10-20 volte di più dell'altra roba. Ma che discorsi sono questi? Lo so, io sono una persona anziana, lo si vede, lo si sente. Ho combattuto le 100 battaglie della vita, ho provato la guerra, ho provato la miseria, ho provato la fame, i bombardamenti e tante altre cose, e Dio mi ha educato con una legge ferrea, quella che dice non si può, non si deve fare, debiti niente, odiare i debiti, odiare con tutte le proprie forze. E invece pare che alcuni dormono meglio quando ci sono i debiti. No, non si può fare quello, non lo si deve fare. Lo fa il tuo vicino, benissimo, auguri, sii contento. Io non lo posso fare, lo potrò fare più tardi. Alla base di molti problemi, non soltanto dei poveri, degli indigenti, ma anche degli altri che non sono proprio da classificarsi fra i poveri, c'è questo fatto che non si sa, non si conosce la legge del risparmio, la legge del non si può fare, non si deve fare. Era la legge dei vecchi, che non erano tanto laureati, non conoscevano tante cose che noi conosciamo, non avevano il computer, non avevano le macchine, non avevano niente, però avevano una buona manciata di buon senso e le cose andavano meglio. Le cose andavano meglio. Adesso, siccome c'è più denaro, ci sono più tentazioni, la gente, per esempio, ci sono quelli, io non voglio giudicare nessuno, ci sono di quelli che pagano a rate le loro vacanze, ma io una cosa simile, con tutto il rispetto per la libertà altrui, non la farei mai, pagare a rate le vacanze. Ma vai in giardino, vai nel parco della tua città, ma vai dove ti pare, ma non fare cose simili, perché i tuoi figli poi imparano una scuola sbagliata. Ma non è giusto fare così. E poi ti lagni perché non hai i soldi per fare questo e fare quell'altro. Amico, fai il passo secondo la lunghezza della gamba. E mi sembra che nelle raccomandazioni di Ellen White ci sia proprio questo. Questo fatto di essere savi, di essere capaci di rinunciare. Guardate che la Bibbia è piena di questi termini. La rinuncia. Gesù Cristo ha detto: se vuoi venire dietro a me, rinuncia a te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Dobbiamo rinunciare a noi stessi, al nostro egoismo, alla nostra vanità. Ma che differenza fa se io mi metto una camicia firmata o un'altra camicia? Perché gli altri stupiscono che tu hai preso una camicia firmata magari facendo dei debiti. Ma vergognati, ma le cose in questo mondo vanno male nella famiglia anche per queste stupidaggini, queste vanità. Fratelli, io sono stato abituato, non vi posso raccontare le esperienze degli altri, vi racconto la mia, forse può aiutare qualcuno. Voi sapete che io sono uscito di casa per andare alla scuola missionaria di Firenze a 14 anni, con pochi soldi in tasca. E mio padre ha fatto dei sacrifici terribili il primo anno per mandare 100 lire al mese per la mia retta scolastica, che la retta scolastica, ricordo, era di 3.332 lire. Nel 1942 erano soldi quelli, per un povero operaio che prendeva poche centinaia di lire al mese, mantenere una famiglia e mantenere il figlio in collegio lontano. Quindi sono stato abituato a una vita di risparmio, di rinuncia. Non avevo e andavo avanti con quello che avevo. C'erano dei fratelli che mi hanno aiutato, anche dandomi dei vestiti smessi, ma andavano benissimo. Non erano camicie firmate, a quel tempo non si firmava un bel niente, si firmava soltanto quando ci si sposava o quando si faceva un contratto. E così sono riuscito a finire i miei studi in Italia e in Francia per diventare pastore. Mi ricordo che a Collonges, nell'Alta Savoia, nel seminario di Collonges su Salève, proprio di fronte a Ginevra, io lavoravo alla fattoria. Ed è duro lavorare in una fattoria, mungere 20 vacche al giorno, al mattino e alla sera, vi assicuro che avevo i nervi, i polsi, tanto erano gonfi i primi tempi almeno. E c'era il congresso dei giovani a Parigi, nel grande parco delle esposizioni a Parigi, era il primo grande congresso dopo la guerra, un congresso europeo. Io morivo dalla voglia di andarci. Insieme a tanti altri giovani della scuola che andavano, vieni, vieni, Domenico! Ma Domenico non andò. Avete indovinato, no? Non è difficile indovinare. Rimasi con le mie care mucche, con il toro, con il cavallo e con le mie carrette di letame che portavo fuori dalla stalla. Lavoravo lì non so quante ore al giorno, dal mattino fino alla sera tardi quando c'era la luce. Non andai. Non andai perché non avevo i soldi per andare. Ma non lo reputai un grave sacrificio. Adesso quando gli altri vecchi, vecchissimi, mi parlano del congresso di 55 anni fa, io mi metto a ridere perché penso alle mie mucche che accudivo quando gli altri erano lì a Parigi. Fu un grande successo e quando tornarono fecero vedere le diapositive che si vedeva tutta questa gioventù. È bello vedere i giovani in azione. Ma io non andai, ma mica mi mise a piangere, ma che piangere e piangere, cantavo tutto il giorno, perché? Perché avevo altro da fare. E così, fratelli e sorelle, la rinunzia, se la si accetta, è una gioia, perché fa di noi degli uomini e delle donne liberi. La povertà, quindi, è anche una scuola di rinuncia, e Gesù ha detto: i poveri li avete sempre con voi, perché il Signore vuole educarci attraverso la povertà. Ma perché Dio non mi ha mandato dei sacchi di banconote dal cielo per pagare i miei studi? Ma io sarei stato uno sventurato se Dio avesse permesso una cosa simile. Ma sapete quanto ho imparato io dalla povertà, dalla rinuncia, da contare il centesimo? Una cosa che possono capire quelli che hanno seguito la mia strada, gli altri no, mi dispiace. Anche se giocano di fantasia, non riuscirete mai a capire una cosa simile. Bisogna passarci. Ebbene, la Bibbia dice che Gesù, essendo ricco, si è fatto povero affinché noi arricchissimo per la sua povertà. Quindi vedete che la sorella White ha ragione quando dice che la povertà che Dio permetteva in Israele e che Dio permette oggi, la povertà è un grande mezzo pedagogico per insegnare l'uomo a vivere. Gesù dice: date, date e vi sarà dato. Luca capitolo 6 versetto 38: date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno, buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Fratelli e sorelle, i poveri li abbiamo sempre con noi. Che Dio ci aiuti a dare, a consigliare, a dare. Ci sono quelli che danno di malavoglia, ed è meglio, ripeto, che non dessero. Ci sono quelli che consigliano e non danno niente. No, sbagliato. Bisogna dare e anche consigliare, con gentilezza, con buon senno, con carità cristiana, fare l'uno e l'altro. Che Dio ci aiuti e ci benedica. Amen.